Dunque, questo tema l'ho diviso in due parti, più o meno, e pensavo di svilupparlo in questo modo. Mi piacerebbe all'inizio evocare alcune figure che Dio ci è dato, ci ha preparato attraverso l'Antico Testamento per prepararci affinché saremmo in grado di accogliere l'incarnazione del suo figlio. È il grande mistero della Trinità. Dopo, arrivando fin lì, mi piacerebbe sul paradigma culturale far vedere perché ci troviamo in un impasse dal quale, da tanti decenni di sforzi, di aggiornamenti, di tentativi, non è successo un granché, se non una perdita continua dei nostri fedeli e anche dei membri della vita religiosa e soprattutto una assenza delle vocazioni. E allora lo sbocco, quello che si intravede da una sapienza della storia, che è il momento che Dio ci chiama, perché la risposta che noi dobbiamo, alla quale dobbiamo arrivare, è certamente questa: cosa Dio ci vuole dire con ciò che sta succedendo. Se non riusciamo a comprendere questo e non riusciamo a capire dove ci chiama, allora stiamo andando in giro a sbattere un po' di qua e un po' di là. E così che alla fine, se Dio mi benedirà, dovrebbe apparire un po' quale è il domani della vita religiosa e in che cosa consiste un specifico della nostra vocazione in questo momento. Allora, se partiamo dunque da queste figure che Dio ci ha donato nell'Antico Testamento per prepararci per accogliere l'incarnazione del suo figlio e dunque il mistero trinitario, la prima immagine che ci viene data è certamente quella dell'immagine, appunto, cioè l'uomo è creato secondo l'immagine di Dio. Ed è curioso che gli ebrei hanno inteso come immagine una dinamica, cioè l'immagine per se stesso della mentalità ebraica provoca una tensione. L'immagine non è una statua, non è una cosa statica, ma immagine significa una continua tensione verso il suo originale, per dire così. Tanto è vero che i padri greci hanno praticamente costruito tutta l'antropologia su uno sbaglio di traduzione. Ma questo sbaglio di traduzione è importantissimo, perché i padri greci, stando appunto greci, dove la parola immagine evocava piuttosto un timbro che un anello imprime per esempio in una cera, e allora questa immagine in cera rimane una cosa statica mentre l'originale si allontana, i padri greci dicevano: no, non è questo che la nostra tradizione biblica ci trasmette. E allora, pensate un po', tutto hanno basato su due parole che dicono la stessa cosa, ma non sapevano come tradurre, per tradurre la ricchezza della parola ebraica dell'immagine: l'immagine e somiglianza. Allora, tutta l'antropologia dei padri del primo millennio è praticamente basata su questo, che l'uomo è creato come immagine di Dio e si compie nella somiglianza a Dio. Dall'immagine bisogna arrivare alla somiglianza. L'immagine è un divenire, la somiglianza è il compimento. Quando la persona umana, nel suo modo di pensare, agire, sentire, volere, cioè sotto l'aspetto fenomenico dell'azione, diventa simile a Dio. Allora vedete che l'immagine è dunque una forza dinamica, Dio ci offre una figura dove immediatamente è chiaro che bisogna muoversi, che bisogna partire, che bisogna andare verso e che bisogna realizzare un'opera, che è un abbozzo che deve diventare un'opera. Ecco, questa è la prima figura che Dio ci dà e immediatamente è chiara la dinamica. Seconda immagine è quella dell'ospite, ossia Dio chiama, cioè la vocazione, Abramo, Dio chiama e appena Abramo parte comincia il cammino, Dio gli si fa ospite. Allora, la vocazione, la chiamata, ospitalità, vocazione, cammino, storia. Questa è una forte immagine dell'Antico Testamento, una figura, cioè storia. Siccome c'è una vocazione, tu mi senti, rispondi, ti alzi, cammini, il tuo cammino segna un tempo. Tu attraversi dei posti, tu fai la storia. E questa storia è segnata da una continua ospitalità da parte dell'uomo verso Dio. Dio si fa continuamente ospite a quest'uomo che cammina. Si fa sentire continuamente, interviene, è un dialogo permanente. Dunque la vocazione, chiamata, ospitalità sono elementi di questa seconda grande figura che disegna la storia. C'è un inizio e si va verso una meta. E vedete che stiamo sulla stessa impronta dell'immagine somiglianza. C'è un punto di partenza e c'è un compimento. È dinamica, si cammina. La storia, importantissimo. I greci antichi conoscevano i grandi misteri a tavolino, contemplando e pensando. Gli ebrei camminando nel cammino, nella storia. Non si conosce Dio a tavolino, ma nella storia, attraverso ciò che succede, gli eventi. Ecco un'altra cosa, l'evento, qualcosa che accade e che succede. Poi c'è anche un'altra figura drammatica che è il peccato, che cerca di esattamente bloccare questo, di farci sedere, di non camminare, di non andare da nessuna parte, di essere autosufficienti, di girarsi verso l'ombelico, un fosco poi, li chiamavano, guardare il proprio ombelico, non camminare, non rispondere, non obbedire, essere soli, frantumarsi, sbriciolarsi. Ecco, il peccato è esattamente contrario a tutte queste immagini che Dio sta imprimendo nell'uomo. E poi c'è la figura più potente che Dio ha preparato e che assorbe e riassume tutte le quante figure che Dio ha preparato affinché saremo in grado attraverso di loro accogliere e comprendere il mistero trinitario e l'incarnazione del Figlio, cioè l'Esodo. E di nuovo il cammino. Quando tutte le strade sono chiuse, si apre la magistrale. Quando tutte le porte sono sbarrate, chiuse, inchiodate e tutte le finestre chiuse, si apre una grande strada. Questa logica pasquale. E di nuovo in Exodus si parte da una parte e si arriva a un'altra. Il cammino. E questo cammino non è semplicemente per correre, per fare una maratona, perché dall'Exodus, dall'Egitto, fino alla terra promessa sono circa settimane di cammino. È una cosa poca. Con un po' di corsa si arriva un po' di giorni. E Dio gli ha fatto camminare 40 anni. Il che vuol dire che ci sta dentro una logica. C'è dentro una pedagogia divina. Come camminare, come fare la storia. come capire la storia, cosa imparare. 40 anni sono anni di una generazione. Numero 40 rimane nella Bibbia come numero che esprime il tempo per imparare qualcosa, per apprendere la sapienza. Allora vedi, il cammino fa apprendere la sapienza, si diventa sapienti. Ogni passo ti fa capire il precedente e il precedente ti fa aiutare a capire il prossimo. È così come si disegna con carbone. Si fa una linea, si vede, non è del tutto perfetta. Si prende uno straccio, si pulisce e si fa secondo, perché il precedente rimane un pochino segnata, tanto che guida la mano per la seconda linea. Non funziona ancora, si cancella e le due ti aiutano a capire una terza possibilità. E sono le due che ti fanno la guida per il vero tentativo, e magari sarà anche il centesimo. Ma ogni precedente sbagliato ti guida al prossimo azzeccato. Allora, tutte queste immagini che Dio ha preparato affinché noi potessimo comprenderlo sono dinamiche, sono di passaggio e sono di cammino. E poi avviene l'incarnazione. Viene Cristo, vero uomo e vero Dio, e unisce i due poli, quello di partenza e quello di arrivo. È l'immagine e le perfette somiglianze. È alleanza perfetta, è l'ospitalità di Dio verso l'uomo e viceversa perfetta, è l'exodus dal peccato alla redenzione. Tutto questo in Cristo arriva ad avere le coordinate zero. La coordinata zero, lì si tocca tutto. Pensi un po', dalla schiavitù alla redenzione in una sola persona. Alleanza, uomo-Dio, Abramo, tutto quanto in una sola persona, Cristo. Vocazione, padre lo manda, lo chiama, compimento in una sola persona. Tutte le figure che ho elencato prima sono compiute in Cristo. Allora all'interno di Cristo si apre un passaggio, si apre un cammino. Infatti lui dice che è la via, che è il cammino. La lettera degli Ebrei, che è il più grande capolavoro del Nuovo Testamento, tante volte accusato dell'ellenismo, della lettera più anti-ellenica e ellenista che esiste nel Nuovo Testamento. Nel capitolo 9 che cosa fa vedere? Fa vedere, fa appello alle due tende che Dio rivela a Mosè, vi ricordate, sul monte per fare il santuario. Dice: tu farai il santuario con due tende, gli fa vedere un modello, non l'originale. La realtà Mosè non l'ha visto. Dice che le fa vedere un modello e su quel modello Mosè rifà un abbozzo qui sulla terra, viene detto abbozzo. Allora fa su questo modello che lui vede, il modello che lui vede sono due tende unite. Nella prima tenda si svolge una certa liturgia e viene descritto a lungo largo come si fa, poi c'è un velo. E attraverso quel velo solo una volta all'anno il sacerdote entra, e non senza sangue, perché doveva fare la purificazione sul coperchio propiziatorio dell'arca dell'alleanza, dove erano le testimonianze, cioè quello che ricordava il cammino di Israele. Questo velo, la lettera agli Ebrei spiega che cosa sono queste due tende e che cosa è questo velo. La prima tenda è l'umanità, l'umanità di Cristo. Tanto è bello perché viene detto attendarsi. Quando Dio si è incarnato, il termine viene usato attendarsi. Persino quando descrivono che hanno portato l'arca dell'alleanza in tempio, non dicono che l'hanno portato in Tempio, questo fanno i pagani che portano Dio nel Tempio. L'uomo non può portare Dio nel Tempio, ti rendi conto che sbaglio sarebbe? Ma dice che si è attendata l'arca dell'alleanza nel Tempio. Che vuol dire attendarsi? La tenda, metto, io pongo una tenda e poi mi metto dentro. Pensi che bello. Dio ha creato l'uomo, ha steso la tenda e poi si è messo dentro. L'incarnazione. Bellissimo. L'umanità, la vera dimora di Dio. Lui si è messo dentro questa tenda. E arriva a questo velo. Che cosa è questo velo? La morte. L'umanità non può passare di là. Perché? Perché ho detto prima che il peccato ha bloccato il passaggio. Vi ricordate, ho detto, non c'è più passaggio, perché il peccato ha fatto un blocco tra l'immagine e somiglianza, tra la vocazione e il compimento. L'alleanza fallisce, perché? Perché l'uomo non riesce a farla, non riesce a tenerla, no? Tutte le immagini che ho elencato prima, il peccato li spezza. E allora il demonio è molto potente perché fa vedere questa tenda, questo tunnel, e dice all'uomo, vedi, dietro questo tunnel non c'è niente. Tutto è di qua. E qui comando io, perché tutti abbiamo paura di questa tenda della morte. Allora la lettera agli Ebrei in 2, capitolo 2, dice, il demonio ci tiene tutti in schiavitù per la paura della morte. Ognuno è pronto a fare tutto per salvare se stesso. Questo è il demonio. Non c'è niente al di là. E allora alle volte il demonio che cosa fa? Sospinge una grande filosofia idealista che disegna che cosa di straordinario si trova dietro la tenda. Ma non ha mai visto nessuno. Perciò dopo ogni grande idealismo che cosa c'è al di là della tomba, c'è sempre una onda di grande realismo. Mangiamo, beviamo fin quando siamo qua, perché dopo non si è mai visto nessuno. La lettera a Coelette, libro di Coelette, capitolo 2, leggilo e ti schiarisce che se tu sei fedelissimo a ogni principio etico, morale, sei ugualmente stupido come quell'altro che fa quello che gli pare. Perché la morte è il verme, finisce con tutti e due. Tu non mangiavi tre volte alla settimana, io mangiavo tutti i santi giorni, lo stesso verme ci mangia tutti e due. Poi dice Coelette, ma forse conviene essere almeno buono, morale, sapiente. Dice, non serve niente, il verme ti mangia lo stesso. Secondo capitolo della Sapienza, la stessa cosa. Anzi, lì la morte comincia a ragionare così. Proviamo a picchiare il giusto. Vediamo se veramente è figlio di Dio e Dio prende cura di lui. Picchiamolo! Così vediamo che succede. Perché intanto l'impero è nostro. Dopo di là non si è mai visto nessuno. E di qua comando io, la morte. Sant'Efre e Messiero, grandissimi del duello, morte e la vita. Straordinaria questa cosa. Allora, quando Cristo muore, che cosa succede? Si spacca il velo. E la lettera degli Ebrei dice, lui, attraverso la sua umanità, ha passato il velo ed è entrato in seconda tenda. Che cos'è la seconda tenda? È il santuario, la dimora di Dio Padre nei cieli. È tornato al Padre. Al di là del velo, non è vero che non è niente, è vero che non ci sono idee perfette, ma c'è il Padre. Padre che da mo, per dire così, aspetta che l'uomo possa tornare. Ma siccome non si può da qui andare là, è dovuto venire il figlio di qua, farsi uomo, non è un Mosè che guida il popolo, ma è il popolo stesso, è l'uomo stesso che adesso entra e obbedendo il Padre passa il tunnel. E perciò lui, la lettera agli ebrei, lui passa questo tunnel quando l'ete viene reso perfetto. E dove viene reso perfetto? Nelle lacrime, nelle sofferenze, nel dolore, nell'umiliazione, nell'obbedienza. Esattamente lì dove ogni uomo dopo il peccato si ribella. Lui fu reso perfetto lì. E perciò è un nuovo sommo sacerdote, di una totale discontinuità con altri di Levi. Quelli di Levi sono stati santificati come? Separati del popolo. Attenti, per la vita religiosa è importante questo. Separati del popolo, resi perfetti. Il nuovo è reso perfetto unendosi a sangue e a carne dei figli di Abramo. Cioè rendendosi totalmente uguale all'uomo tranne il peccato. Qualcuno dirà, ma se non ha provato il peccato non è di tutto solidale con noi perché noi siamo tutti peccatori. Attenti. L'unico vero argomento che Dio è solidale con la nostra carne è che non è solidale nel peccato. Spiego. Che cosa ostacola la solidarietà del mondo? Il peccato. Se io sono peccatore, certamente non mi unirò con la tua morte, ma cercherò di salvare me. Anzi, per questo lettera dice che non è peccatore, perché così poteva dire è solidale. Se fosse peccatore non si sarebbe unito, si sarebbe separato. Attenti, il peccato, diavolo separa. Questo potremmo aprire un lungo capitolo, perché la solidarietà del mondo non funziona e non funzionerà mai senza la purificazione. Solo chi è senza peccato è veramente solidale. Se no, è solidale commercialmente, cioè fino a quando posso. Una volta mi ha detto Teresa di Calcutta, tanti vengono per fare qualcosa per i poveri, ma non capiscono che si devono dare in cibo. Questa è la differenza. Fare qualcosa o essere solidari. E lui fu solidario. E dice la lettera agli ebrei, e fu reso perfetto nella prova, nell'umiliazione, quando tutti si liberano. E lui fu esaudito. Come fu esaudito se fu ammazzato? Perché ha chiesto di essere esaudito a colui che lo poteva salvare dalla morte. Anzi, testualmente, liberare dalla morte. E ci sono tre modi di essere liberati dalla morte. Primo è quello di Ezechia, che Dio lo ha liberato dalla morte per 15 anni. Però poi, poverete, doveva morire. Secondo è quello di rianimare Lazzaro, figlio di Giaira, cioè Cristo l'ha rianimato, gli ha dato di nuovo l'animo che è uscito fuori. Però poverete, tutti e due dovevano morire la seconda volta. Terzo è quello del sommo sacerdote delle lettere degli ebrei, ossia che Dio lo ha chiamato di entrare nella morte per essere veramente solidale con Adamo morto. Bisogna passare lo stacco da Dio. E nella lettera degli ebrei si vede, come anche Paolo lo fa vedere, anche Giovanni nel Vangelo, che Cristo passa una specie della morte spirituale, che perde di vista il Padre. Ma perché? Perché è obbediente al Padre. Pensi, il Padre lo manda, il Padre lo chiama. E lui, per obbedienza al Padre, perché ama fedelmente, come dice Giovanni 14, 28, lui entra nella morte e dunque, vedi, non è solo, è totalmente unito al Padre, ma non lo vede. Ed entra nella morte. E fu liberato dalla morte, come? Che lo lasciava dietro. E ha passato la tenda, il velo, è entrato dall'altra parte. Questa è la terza via come si libera dalla morte, che la si lascia alle spalle. E dice Paolo che la morte non avrà mai più potere su di lui. Proprio per precisare che lui non è stato rianimato, lui non è tornato dalla tomba. Guardate, da un modesto artista vi dico, andate a studiare le immagini della risurrezione e vedete che questa cosa strana e semi-eretica di Cristo che esce dalla tomba comincia esattamente quando si perde la grande teologia trinitaria. Ed è una catastrofe spirituale, perché Cristo non esce dalla tomba, la sprofonda, arriva davanti alla parte. Fa apertura a San Paolo. Quante volte Paolo dice che Cristo è stato risuscitato dal Padre? Tantissime. Nessuno è risuscitato da solo. Il Padre lo ha mandato e il Padre lo ha chiamato. Padre lo ha mandato dentro e Padre lo ha tirato fuori. E quando abbiamo per tutta la grande visione trinitaria, noi abbiamo Cristo da solo che esce dalla tomba. Questo non funziona. Dove non funziona? Nella vita spirituale non è cristiana, non funziona. Vi faccio subito un esempio e sono convinto che tutti i 500 che siamo qui diremo sì, è vero. Se uno entra nel sacrificio da solo, in quel sacrificio rimarrà. Scusate il termine, creperà. Oppure tornerà alcolizzato, semidrogato, oppure siccome ha fatto tanti sacrifici, adesso almeno qualche compensazione ci deve venire. Siccome ha fatto tanto, almeno qualcosa anche per me. Non funziona perché Cristo non è entrato da solo. È stato mandato e colui che l'ha mandato l'ha anche risuscitato. Se io scelgo i sacrifici da solo, devo anche compierli da solo. E non ce la fa nessuno. Se siamo mandati, colui che ci manda ci santificherà. Ma dove è stato reso perfetto Cristo? Torniamo ancora una volta. Non in qualche forma rinascimentale, classica, apulinea, ma quando è stato reso così brutto che la gente girava la faccia dall'altra parte per non guardarlo, così sta scritto. In quel momento si è rivelato il più bello dei figli dell'uomo. Non si è perfetti quando si arriva a qualche forma straordinaria di esistenza, ma quando si passa il passaggio. Vedete che l'umanità di Cristo, la prima tenda, è precaria. Ci sono i terremoti, ci sono i tumori, ci sono polmonite, ci sono incidenti, ci sono omicidi, ci sono persone che sparano e infangano e sporcano. E noi abbiamo una possibilità: rivelarsi, sognare rinascimentalmente, idealisticamente un mondo migliore dove queste cose non accadranno, oppure prendere la storia come passaggio al Padre. Questo è Gesù Cristo e questa è la preparazione dell'Antico Testamento, a capire che siamo chiamati a passare dall'altra parte, al di là. E non ci sono altre vie. E allora Cristo sfonda la tenda, il velo, con la sua morte. E lettera agli Ebrei dice: questa apertura rimane in eterno, non si chiude più. Nel decimo capitolo dice: noi siamo veramente liberi a venire nel santuario davanti al Padre in Cristo Gesù. Nell'Apocalisse Giovanni dice, capitolo 4-5, ho visto una porta aperta, il cielo non è più chiuso. Si arriva dritto sulla piazza d'oro, la via è aperta. E nel nono capitolo, in un passaggio difficile che adesso vi risparmio, lui dice: questa apertura dentro il corpo di Cristo che è la Chiesa, dentro il corpo di Cristo che è la Chiesa, dentro questa umanità ormai aperta fino al Padre, questa via aperta in eterno è la Santa Liturgia, che è straordinaria. In ogni Santa Liturgia noi passiamo il velo e andiamo al di là per incontrare il Padre in Cristo Gesù. Perciò Paolo insiste fino a essere alle volte ridicolo che noi non siamo davanti a Cristo, ma in Cristo. In Cristo. E noi siamo la sua umanità. E allora, vedete, questo è accaduto con l'incarnazione, con la morte e la risurrezione del nostro Signore. Nel battesimo, dice Paolo, noi passiamo questo velo. Veniamo innestati in questa carne di Dio, questa parte del corpo. Noi siamo partecipi alla vita divina quando ci scopriamo fratelli e sorelle, cioè la carne, il corpo di Cristo. Allora siamo veramente imbevuti, inzuppati della vita di Dio quando ci scopriamo così. Ecco, allora, questo è il nocciolo, questa è la realtà. Prima erano le immagini. Questa è la realtà. Allora, quello che penso che è chiaro per quelli che ancora non dormite, cioè che è una realtà dinamica. Cristo, quando è venuto, quello lì non si è fermato mai, si è seduto un paio di volte e è passato, ma non si è mai seduto, camminava sempre. Se tu leggi il Vangelo in fretta, fate questo scherzo che è bellissimo, leggi il Vangelo in fretta, è una roba impressionante, come se un film fai veloce, no? Cristo, no? Alzati, cammina, vieni, tu, anche tu, dai, vieni, vieni, anche tu, questa è seduto, vieni. È una cosa incredibile, mette in moto tutto. È una bufera. Cioè, si abbatte una cosa sull'umanità che non sta più fermo nessuno. Perché? Perché è l'Exodus, è il cammino, è il passaggio. Dove sono andate a finire queste cose? Non lo so. Perché noi, anche l'Eucaristia, siamo riusciti a distruggere, a renderla statica, teatrale, cinematografica. Poi facciamo un altro salto. Abbiamo fatto due, le figure dell'Antico Testamento, la realizzazione di questo passaggio stupendo, preso qui dalla lettera degli Ebrei, tanto da avere un appoggio per non sognare, no? Che è anche bello, cioè la lettera degli Ebrei è troppo forte. Che dice che la liturgia dell'Antico Testamento è un schizzo, è un bozzo, no? Poi la nostra è la vera opera. Perché? Perché arriva fino al santuario. Incredibile. Ma vediamo che cosa è successo dopo. A un certo momento siamo entrati nell'impero. Qualcuno, scusate la parola che è sbagliata, non è teologica, ma rende idea. Qualcuno ci ha fregato. Ha detto: guarda che Chiesa sarebbe molto utile per l'impero. Queste parole suonano anche oggi a molte persone che parlano in pubblico, che la Chiesa potrebbe essere utile per la società. E noi ci sentiamo quasi bene quando qualcuno ci dice: ma la Chiesa è utile per la società. No. Un momento, la Chiesa è utile solo per una cosa, mettiamo in chiaro, solo per il passaggio. La Chiesa è utile solo per l'Exodus, la Chiesa è utile solo per la figliolanza. La Chiesa è utile solo per il passaggio da sponsale al filiale e alla paternità. Che può essere utile per la società, questo è un'altra questione, potrebbe essere anche interessante, ma non più di tanto. Invece l'impero viene uno e dice, questo sarebbe veramente utile, perché guarda dove sono loro, la vita è migliore, le cose sono più belle, sono più fatte bene, e così, e noi ci siamo stati. E che cosa è successo? Ad un tratto noi ci siamo trovati con una marea di gente che non aveva pallida idea di quello che ho parlato fino adesso. E cosa facciamo adesso? E voi tutti sapete che l'impero, lo Stato, la società funziona come? Che c'è un leader che disegna un po' di ideale per il popolo, affinché il popolo ha un ideale verso il quale si va. No? Ci siamo. Anche adesso vedete, la nostra Italia, in questo momento che stiamo facendo, cerchiamo questo. È proprio questo, no? Allora, adesso come spieghiamo a questi poveri contadini che non capiscono niente, non sanno né leggere né scrivere, che c'è Exodus, che c'è il peccato, che c'è Cristo che ci tira fuori, che si tira al di là della morte, che tutto ciò che ci interessa è proprio il passare la morte e che in Cristo si passa? I cristiani hanno cercato 3 secoli e non ce l'hanno fatto a dire 4 cose sensate su questa questione. Solo nel 4° secolo i cristiani sono riusciti a codificare, attenti, a codificare ciò che hanno vissuto. Guardate che interessante. Per 4 secoli erano capaci di far vedere, ma non spiegare. Perché è curioso che noi oggi siamo bravissimi per spiegare, ma non riusciamo a far vedere. Eppure ciò che sto dicendo non è vero. Il 20° secolo aveva più testimoni e martiri che i primi 4 secoli insieme. Il 20° secolo ha finito con un trionfo della fede, ma di quella chiesa silenziosa, zitta, non quella che riempie le prime pagine, quelle che si trovano qua dove mi trovo adesso io, nei convegni e queste cose qui, ma i veri testimoni, la gente che ha avuto la vita di Cristo, perciò non poteva accettare la vita del pensiero di un altro, perché chi ha la vita di Cristo ha anche il suo pensiero. Mentre se tu hai il pensiero di Cristo, non è detto che c'è la vita di Cristo. Perciò prima arriva un dualismo pesante. Invece all'inizio i cristiani hanno detto, noi non siamo in grado di dirti quello che c'è, ma guarda, mi mettono le tue mani, tu mi ammazzi, e quando mi ammazzi contenterai esattamente quello che ti voglio dire. Che la mia vita non teme più la morte, perché io faccio parte già di quella verità che ci libera dalla morte, cioè del Padre. Io sono già del Padre e il Padre ci penserà, provvederà. Abramo comincia con questa parola. Adesso io ti faccio vedere che la mia vita è meno importante di quello che tu pensi, perché quello che a me preme è che rimango con il Padre, cioè nel Figlio. Pensi che ragionamento mi hanno avuto le testimonianze. Ma poi cominciamo pian piano a spiegare. Ma adesso questo non era sufficiente a spiegare tutta questa massa di gente. E allora lì comincia un scivolone, mi dispiace mai così, perché abbiamo cominciato a prendere un linguaggio del mondo che si è prestato molto utile, perché adesso mi capirete immediatamente. Guardate, solo questa attenzione perché è un po' difficile passare. Come posso io spiegarvi il Padre? Come posso spiegarvi? Vi do la carta anagrafica di identità sua, non vi serve niente. Lo vedete solo nel Figlio, se parla bene del Padre, se le assomiglia, se fa dei gesti del Padre, se dice ciò che dice il Padre. Vedete che sto citando San Giovanni, il Vangelo, Cristo, no? Io faccio ciò che fa il Padre, dico ciò che ha detto il Padre. Cioè io mi comunico al Padre. Voi sapete che il Padre non si può spiegare se non esperienzialmente. Se io sono un orfano l'anagrafe dimostra che lei è la mia madre. Non si arrende. Fin quando io non instauro con lei un rapporto filiale, lei non è mia madre. Ma io posso leggere 6 volumi su di lei. Non mi servono niente. Allora ci vuole l'esperienza. Chi ci fa l'esperienza del Padre? Solo lo Spirito Santo. Non c'è verso, sorella, solo lo Spirito Santo, così dice la Scrittura e così rimane. L'unico che incide nel nostro cuore la relazione del Abba è lo Spirito Santo. Ora voi capite che tutta questa cosa qua, davanti a milioni di persone, è difficile. Adesso passaggio. È molto più facile dire che Dio è, due punti, e spiego che è assoluto, che non ha bisogno di nessuno per esistere, che è autoreferenziale, che è uno solo, che è totale, che è eterno, e comincia a fare una specie di metafisica. E poi che questo è l'ideale. E che se noi consideriamo questo, correggiamo il mondo di quaggiù. E che di fatti abbiamo un ideale visibile, chi è l'umanità di Cristo. Questo è il vero uomo, uomo d'eccellenza. Allora guardatelo e così bisogna diventare. Bisogna imitare Cristo. E allora voi cominciate a capire che qui cominciano dei bivi a non finire. Diversi bivi. Strade si cominciano a separare, si comincia sempre meno a parlare del Padre, che rimane una cosa privata. Quando tu preghi, puoi pregare Padre, ma quando studi teologia, non Padre. E Cristo, pian piano, come lo spieghiamo, perché adesso abbiamo perduto il Padre, abbiamo perduto lo Spirito Santo, come lo spieghiamo? Come veramente la piena realizzazione dell'uomo, ideale umano. Sto esagerando un po' per abbreviare, per essere plastico, per dire non esattamente questo che sto dicendo, ma qualcosa a cui arriverò. Allora si è cominciata una spaccatura fortissima, abbiamo cominciato a parlare di una cosa che è esattamente ciò che i cristiani hanno vinto. Reale e ideale, naturale e soprannaturale, tutto l'immagine che Cristo ha superato. Ma è stato molto utile, perché questo la gente ha capito. Però vedi, se noi siamo arrivati a uno stile di vita nuova, è perché siamo stati rigenerati. Ma se io dico che ciò che vedete fare noi due fate anche voi, e come lo fate? A partire di che cosa? Da un ideale? E no, non è possibile. Se questo fosse vero, non sarebbe necessario tutto quello che spiegavo prima con le due tende e la Pasqua di Cristo, la morte, l'umiliazione e queste cose. Basterebbe disegnare l'ideale e voi fatelo. Ma non si può, bisogna avere la vita. E questo comincia ad allontanarsi. Sempre più si lavorano sui ideali e noi ci sforziamo per farlo. Ma a un certo momento questo Dio è diventato sempre più filosofico, Cristo sempre più un ideale e la Chiesa sempre più una società nella società. Poi è arrivato Kant e ha detto: guardate, di questa cosa ideale lassù non siamo proprio sicuri, che va così. Questo noumeno famoso, cioè questa parte al di là del fenomeno fenomenico, non è proprio controllabile del tutto. Perciò meglio non occuparci di quello, perché rischiamo di fare guerre inutili. Occupiamoci di ciò che è di qua, cioè del fenomeno, cioè dell'umano. e ha ritratto la scienza principale, qual è l'etica, cioè come vivere adesso qui. E tutto si è concentrato nel di qua. Una forte concentrazione di qua, un dettagliato esame e disegno di come bisogna esserlo, di qua. Una drastica chiusura progressiva di tutto ciò che è relazionale e una grande elaborazione di una dinamica natura-individuo. Adesso pomeriggio forse nel colloquio ci tornerò sopra, però guardate, noi abbiamo 4 secoli una cultura di dinamica tra la natura e l'individuo. Natura si esprime nell'individuo. Io conosco la natura del tavolo e conosco tutti i tavoli del mondo, perché ogni tavolo esprime questa natura. Io conosco la natura dei cani e ogni cane è espressione di questa natura. E se non è espressione di questa natura, è il gatto, perché è un'altra natura. E allora noi abbiamo lavorato idealmente la natura e gli individui devono realizzarla. Gestiamo in questo modo la realizzazione dell'ideale. Voi potete immaginare che questo significa una pressione tremenda. Non vuol dire la parola dittatura, ma verso questo ci siamo incamminati. Una forte pressione. Ad un certo momento ci siamo trovati con una teologia astratissima, senza nessuna spiritualità. Dall'altro lato, un devozionismo lacrimogeno, senza nessuna teologia. Senza nessuna teologia. E in mezzo, le grandi opere apostoliche. Il grande darsi da fare. Io penso che questa immagine, questa fotografia esprime una specie di tragedia nella quale ci siamo trovati. E guardate che dopo la rivoluzione francese c'è stata una polarizzazione tremenda. Da un lato la Chiesa, come l'ho descritto adesso, sempre più clericale, e dall'altra un mondo sempre più laicizzato. E questa cosa funzionava fin quando il nostro mondo era ancora strutturalmente cattolico. Queste grandi opere funzionavano perché erano sostenute da sole, dalla struttura stessa. Ma quando siamo riusciti a vedere che da quell'altro mondo noi non convertiamo neanche uno in 2 secoli, ma che sta accadendo un fenomeno contro tutta la nostra volontà e l'impegno, che delle nostre file stanno passando di là e che noi siamo sempre di meno, allora abbiamo detto, ma forse qualcosa non funziona. E abbiamo cominciato a premere su molti valori che non possono produrre le foglie verdi e i frutti perché stanno crescendo su un campo di natura individuo. Vogliamo fare comunità? Da dove? Con chi? Con le persone che cercano di salvare se stesso ad ogni costo? Con le persone che cercano di realizzarsi ad ogni costo? Con le persone che hanno progetti sulla loro vita? Con professionisti che vogliono realizzare la loro professione? Vogliamo fare la comunione? E no, abbiamo dimenticato che fu reso perfetto nell'umiliazione, nelle lacrime, nella prova. Noi cozziamo continuamente, ogni volta che facciamo un progetto bello viene un scoglio e viene meno. E quale scoglio? Individualismo. Non c'è verso. Individualismo che è istituzionale, che è culturale. Questa è la vera cultura nostra. La persona è in dinamica con la comunione, l'individuo con la natura. E gira come voi, non esce da qui. E allora abbiamo detto, ma forse le cose non funzionano. forse veramente qualcosa non va, questo devozionismo lacrimogeno senza nessuna teologia. Guarda, vai a Giovedì Santo per visitare 7-10 chiese a Roma. Non bisogna andare non so dove, a Roma. Noi siamo orgogliosi che la nostra teologia occidentale si vanta di una grande teologia eucaristica. Molto bello se ciò che vedi in giro al Giovedì Santo nelle chiese e ciò che è rimasto di questa eucaristia è da piangere ed essere compianti da tutto il mondo, come dice San Paolo. Che scene che facciamo. Basta vedere come sono decorate le chiese quel giorno, i santissimi, come sono esposti. E piangere. È veramente che il Signore fu reso perfetto nell'umiltà. Perché è una cosa da piangere veramente. C'è un devozionismo che non c'ha nessuna ecclesiologia, nessuna cristologia, nessuna soteriologia, nessuna sacramentaria. Ma cosa c'è? Devozione. Queste cose non è che queste sono indifferenti allo stato generale in cui ci troviamo. No, no, queste sono cose essenziali, e se cose essenziali sono messe così, figuriamoci la regolazione, a che punto è. Allora, a questo punto penso che è ovvio che con questo astratismo da un lato e con questo devozionismo dall'altro lato, quello che è andato di mezzo è di nuovo il rapporto divino-umano, perché di nuovo si è creata una tensione tra divino e umano, perché il divino non è stato il padre. Pensi che noi abbiamo elaborato nella nostra teologia persino il termine autonomia umana davanti a Dio. Io questo capisco davanti a Ceausescu, ma non davanti a Dio padre, che ha dato nelle nostre mani il suo figlio unigenito. E io devo combattere per essere autonomo davanti a questo padre. Ma ci rendiamo conto che qualcosa è saltato? Che l'uomo si doveva difendere davanti a Dio. L'epoca moderna è che cosa? La difesa dell'uomo e dei suoi diritti davanti alla Chiesa e alla fede. Davanti a Dio. Questa è l'epoca moderna. Feuerbach, Freud, Marx, che cosa hanno detto se non questo? I giornali che dicono se non questo? Che cosa dicono i laici che lavorano nei cantieri in giro, negli uffici della posta, delle cose? Che cosa subiscono un laico cattolico, che cosa subisce oggi di offese, di scherzi, di battute? Su che cosa? Su questa cosa qua. Perché abbiamo creato una tensione. Noi abbiamo dovuto adesso osservare l'uomo, ma tenete conto. Che antagonismo abbiamo creato tra Dio e l'uomo? Mentre che cosa all'inizio ho spiegato? Come Dio è venuto a unire tutto. Come è aperto il passaggio. Ma voi mi capite che le nostre opere, buone che siano state, ma mi dite qual è il passaggio che si vive dentro? Il passaggio non è verso una metafisica, ma verso il Padre. Il passaggio non è nell'aldilà astratto, ma è escatone. Il passaggio è da schiavo al figlio, non a un ideale qualsiasi. Dove sono andati a finire questi passaggi? Che cosa arriva? Qual è il passaggio di una suora che fa un'opera apostolica? Qual è il passaggio vive? Quando arriva a 65 anni è piena la sua maturità di figlia di Dio? O no? E se non lo è? È ben poco quello che ha prodotto in quegli anni, perché non può rendere testimonianza del padre se non è figlia, abbiamo appena detto. Allora, cosa è saltato? Dove ci siamo così ingannati culturalmente che siamo andati dietro a sta roba qua e non siamo più in grado di far vedere il passaggio, il movimento, il cammino? Se il cammino significa semplicemente questo, che io ho dei vizi e devo arrivare alla perfezione morale, a che mi serve se non sono arrivato alla paternità, al padre, al figlio? Non sono ancora redento, ancora morirò nella tomba e i vermi mi mangerà ancora. non sono andati andati al velo. Allora guardate, siamo caduti in trappola culturale così grossa che abbiamo accettato questa divisione del mondo. Meno male che adesso arriva un pontefice che dice: oh, andiamo al di là del confine, non accettiamo il confine. Clericalismo e laicismo, il mondo è così e noi siamo così. Come possiamo annunciare Cristo al mondo se siamo in conflitto con il mondo? Spiegatemi. Se io sono in conflitto con te, come ti posso annunciare che il Padre ha dato il Figlio per te? Qualcosa di radicale deve cambiare in noi. Non c'è verso, non succederà niente, possiamo fare centinaia di corsi di aggiornamento, non cambierà niente se non succede qui qualcosa. E allora siamo arrivati a un tale condizionamento culturale che siamo diventati liberi come il mondo libero, siamo diventati autonomi come il mondo autonomo, siamo diventati efficienti come il mondo efficiente, siamo diventati bravi anche nelle mass media come il mondo è bravo nelle mass media. Una cosa ci è sfuggita: non riusciamo a far vedere Cristo, non riusciamo a far vedere Cristo che è il Figlio, non riusciamo a far vedere il Padre. Il mondo aspetta il Padre, perché solo Padre è al di là della tomba. Lui ci chiama, questo non riusciamo. Il resto siamo bravissimi, siamo quasi in tutto competitivi con il mondo. Vincerà il mondo, questo è ovvio, però competiamo, ci diamo da fare, ci sforziamo, ma quello che è nostra essenza ci sfugge. Far vedere il Padre, la misericordia, il Cristo. Perciò vedete, senza la figliolanza non succederà nulla di veramente importante e significativo. Non succederà. Oggi la vita religiosa è chiamata a questo: di lasciar perdere, scusate che dico così, ma di lasciar perdere le cose per quali ci combattiamo di qualche secolo. Oppure vogliamo proprio sparire. La statistica non è tradizione della Chiesa, ma qualcosa dice. Ma quando negli ultimi anni ogni anno sei di meno, invece di morire proprio così sull'autostrada, sull'asfalto, fermati, mettiti nemmeno in parco e dici: Signore, cosa vuoi dirci, visto che ormai qui siamo fatti ginnastica in tutti i muscoli e non ce la facciamo, cosa ci vuoi dire? Io penso che questo siamo oggi chiamati a fare, di lasciare perdere questo: ah, ce la faremo meglio, cambieremo il metodo, ci impegneremo di più, avremo una laurea di più, avremo un corso di più. Io spero che fin qui siamo arrivati, che questo non serve assolutamente nulla. Questo è semplicemente esaurito con i nervi tante persone e poi stiamo per morire e non abbiamo tramandato al mondo ciò per cui siamo nel mondo. Avremo bisogno di questo. Almeno questo. Oggi la vita religiosa è chiamata a partire dalla vita, vita religiosa, vita, a partire dalla vita. Ho apprezzato tanti passaggi, molto modestamente, umilmente, tanti passaggi del discorso della madre prima, tantissimi. E uno di questi era anche questo. Cioè, se ci sarà la vita, e per essere la vita dobbiamo vincere queste cose. Tu sei francescana, io sono gesuita, tu sei sardegna, ma cosa vuoi? Quattro gatti siamo. E adesso io ho il carisma. Guarda, se questo carisma non è che piace di morire a se stesso e risuscitare, non è carisma, è qualche altra cosa. Certo, alle volte siamo così ridicoli che facciamo queste differenze in momenti in cui il mondo sta crollando e noi ci guardiamo chi ce l'ha trovata rossa e chi ce l'ha trovata blu. Ma toglila e sarà già risolto il problema. Cioè, veramente incredibile dove ci siamo fermati affinché ci sembrassero le cose importanti che non lo sono. Oggi è il momento che la vita religiosa si impegni finalmente nelle cose serie. Chi ha creato il paradigma cristiano nei primi secoli? I monaci. Chi ha fatto la controriforma fin quando funzionava veramente bene nel 600-700, fino alla rivoluzione francese? I religiosi. Ma se noi ci riduciamo solo al servizio e le nostre opere non suscitano dalla gente di lodare Dio Padre, allora non serve che li facciamo. Se non suscita, che comincia, come dice Matteo 5,16, lodare Dio, a che serve che facciamo queste cose? Allora veramente oggi religiosi dovremmo tornare a prendere in pugno il paradigma culturale, a uscire fuori da questa roba astratta e di questo devozionismo strano qui e di questo da farsi fino all'esaurimento nervoso di tantissimi religiosi e religiosi. Basta, proponiamo di nuovo una visione spirituale di come vivere, uno stile di vita. E guardate che questo è la svolta del Vaticano II. Vaticano II, se avete letto quell'articolo famoso di Henri de Lubac, la critica del Vaticano II dopo che lui ha fatto il Vaticano II, dice sì, è grandioso che non avete mai usato natura sulla natura. Questo è grandioso. Proponiamo escatologia e non queste cose astratte. Ma per il dialogo con il mondo avete sbagliato, scegliendo il linguaggio del mondo. Non potete più dire niente. Noi dobbiamo sorprendere il mondo. E guarda, non voglio dire niente, però per me è un fenomeno strano questo Papa. Ha fatto due gesti. E poi mi scrive amico e dice, guarda, 20 anni non sono andato in chiesa, ma adesso sono andato. Mi ha svegliato qualcosa. Ed è chiaro, noi dobbiamo sorprendere il mondo, ma non con discoteca, ma con qualcosa che è veramente nostro. No? Sorprendere il mondo. Il Vaticano II vuole che ci andiamo a ispirare in quel tempo che ancora non era questa contrapposizione, no? Mondo, laicismo e noi, chiusi dietro il pizzo delle cose strane, invece il mondo di là. No, andiamo indietro prima, per ispirarci, per sorprendere il mondo. E di questo vorrei continuare ancora un attimo pomeriggio per far vedere questa pista che si apre, come la vita religiosa può, effettivamente può, riprendersi in mano la forza di creare un nuovo paradigma, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire, un nuovo modo di volere, un nuovo stile di vita. Però dobbiamo avere in chiaro il passaggio che ho spiegato all'inizio. Se noi siamo curati in 3-4 regole strane, che una suora chiama e dice sentite oggi la cena sarà alle 19:30, non alle 19, e la comunità va in tilt, ti rendi conto che questo non è una comunità apostolica. No? Noi ci stiamo perdendo in cose che non sono da dire a voce alta, che il mondo non ci ride in faccia. Perché stiamo perdendoci nelle cose assurde per le quali però le persone soffrono da cane, perché si fa delle sofferenze incredibili per semplice fatto che non si ha la vita. Grazie, continuiamo con il video.